scorsa ho iniziato a un discorso riguardo quello che Dio, riguardo il fatto che Dio è stato rivelato a noi tramite la natura. È la stessa, lo stesso discorso che ho fatto con i bimbi durante la settimana delle attività. Il discorso mi è rimasto, diciamo, sempre in cuore e ho desiderato condividerlo con tutta la Chiesa insieme. Oggi continuiamo il discorso cambiando leggermente, che la settimana scorsa abbiamo considerato il fatto che Dio è stato rivelato a noi tramite la sua natura. Oggi voglio considerare quello che sarebbe la responsabilità della natura verso Dio, siccome la natura, compreso noi e tutto questo mondo, è stato creato da Dio, che sarebbe la nostra responsabilità verso il nostro creatore. La settimana scorsa il discorso era senza impegno da parte nostra. Non ho spinto a nessuno a fare niente decisione. Abbiamo soltanto considerato il fatto che la natura, la creazione, dichiara che il creatore c'è. Oggi invece voglio spingerci un pochino a cambiarci, ad essere diverso a base di quello che impariamo dalla natura, e consideriamo quello che sarebbe la nostra responsabilità verso il nostro creatore, e lo impareremo dalla natura. Cioè il resto della creazione di Dio insegnerà a noi, che noi purtroppo per quanto riguarda queste cose siamo un po' ignoranti, o forse ribelle sarebbe la parola giusta, e voglio considerare come la creazione di Dio non è in ribellione a Lui, è in sottomissione a Lui, ed è un esempio per noi come dovremmo considerare la nostra responsabilità verso il nostro creatore. Leggiamo, giusto per partire, Salmo 19 e versetto 1, e poi partiamo col discorso. Salmo 19, versetto 1: i cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Preghiamo. Padre Celeste, noi vogliamo dalla tua parola stamani considerare la risposta della tua creazione verso te. Cioè, tu hai creato questo mondo, questo universo, e tutta la creazione ha un certo atteggiamento verso te. E ci insegni come dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso te, come dovrebbe essere anche il nostro comportamento ai tuoi confronti. Io prego che tramite quello che leggiamo qui dalla tua parola stamani, il tuo nome sarà onorato e glorificato, perché tu sei degno di essere onorato e glorificato, e che tramite quello che impariamo stamani noi ci possiamo avvicinare, accostare più a te, Padre, perché fa bene a noi accostarci, avvicinarci a te. Che tu sia lodato e adorato qui stamani. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. La settimana scorsa abbiamo considerato che quello che la natura ci insegna riguardo Dio è inevitabile. Cioè, la natura ce l'abbiamo sempre davanti. Qualcuno potrebbe provare a negare il fatto di Dio, però è inutile provarci nemmeno, perché la natura costantemente, dalla mattina alla notte, dalla notte alla mattina, 24 ore su 24 ore, 7 giorni alla settimana, ogni giorno che questo universo è esistito, la natura ha dichiarato fedelmente che Dio c'è, e ha comunicato in modo innegabile che Dio esiste, che in modo che l'essere umano e senza scusa, diciamo, riguardo il suo approccio a Dio, che abbiamo tutto quello che Lui ha fatto intorno a noi e non possiamo dire Dio non c'è. Chi lo dice è stolto. Facile. È così semplice la situazione in cui ci troviamo, che se tu vuoi far uscire dalla tua bocca le parole Dio non c'è, tu puoi fare uscire queste le parole dalla tua bocca se vuoi, ma non è vero. E tu sei stolto se lo dici. Dio c'è, la natura ce lo dichiara ad alta voce questa cosa. Poi la natura ci insegna che Dio è distinto dalla sua creazione, superiore alla sua creazione, e che anche noi siamo fra tutta la natura, fra tutto quello che Dio ha creato, anche noi esseri umani siamo superiore al resto della creazione. Noi siamo superiore al sole, noi siamo superiore alla luna, e non dovremmo confondere le due, non dovremmo confondere la creazione e il creatore. È Dio che va lodato, Dio che va adorato e non la sua creazione. Poi abbiamo considerato il carattere di Dio, che la natura ci insegna proprio Dio chi è, che Dio è glorioso, che Dio è giusto, Dio è onnipotente, onnisciente, che Dio è fedele. La natura ci insegna tutte queste cose riguardo Dio, cioè cose specifiche, non solo che Dio c'è in modo generico, ma ci insegna proprio il carattere di Dio, come Dio. E a base di queste cose io credo che abbiamo una responsabilità proprio come la creazione di Dio verso Dio. È una cosa naturale e voglio considerare questo stamani. Prima di tutto voglio considerare la risposta della natura verso Dio. La luna si risponde a Dio, il sole, il mare, questa terra, tutto quello che è vivo e anche quello che non è vivo, perché il mare non è vivo, la luna non è viva, le stelle non sono vive, gli animali sono vivi, l'erba che cresce è vivo, tutta la natura ha una risposta verso Dio. Prima di tutto la natura dà gloria a Dio, lo annuncia. Non voglio ripetere troppo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, però costantemente la natura dà gloria a Dio, lo annuncia, lo rende famoso e parla soltanto di Dio. La natura non parla di altro che Dio. La luna indica che Dio c'è e non indica che c'è qualche altra cosa anche, forse. Il sole dà gloria a Dio e solo a Dio, e lo fa costantemente, come è scritto in Salmo 19, versetto 1. Costantemente tutto quello che Dio ha creato dà gloria a Dio e dichiara ad alta voce: Dio è pieno di gloria. Dio c'è e Dio è pieno di gloria. Tu devi conoscere Dio. Ad alta voce le stelle urlano costantemente: tu dovresti conoscere e riconoscere Dio nella tua vita. Il mare grida costantemente, ogni volta che lo guardi, il mare grida: tu dovresti riconoscere Dio nella tua vita. E costantemente, ogni secondo che esiste questa creazione che Dio ha messo in piede, tutta la creazione insieme lode Dio e grida ad alta voce: Dio c'è e tu dovresti riconoscere Dio. Dà gloria a Dio, vuole rendere Dio famoso, vorrebbe annunciare la creazione: Dio a tutti. Questa è la risposta della creazione di Dio verso Dio. Dio va conosciuto e lo grida ad alta voce costantemente tutto quello che Dio ha creato. Voglio indicare, andiamo ora a Salmo 148 e leggeremo tutto il Salmo, che la natura lode, adora e onora Dio. Questa è la risposta della creazione verso il proprio creatore. Ci sono tantissimi versetti, soprattutto nei Salmi, che ci spiegano che la natura dà lode a Dio, adora Dio, onora Dio. Io ho scelto Salmo 148 perché è un pochino più completo in questo aspetto, però potremmo leggere centinaia di versetti, soprattutto dai Salmi, ma non solo, anche da altri posti nella Bibbia, che spiegano che la natura adora lode e glorifica, onora Dio. Salmo 148. Alleluia, lodate l'Eterno dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi. Questo è un imperativo verso l'essere umano, che noi dovremmo lodare Dio. Lodatelo voi tutti, suoi angeli, lodatelo voi tutti, suoi eserciti, cioè noi dovremmo lodare Dio. Lodatelo, sole e luna. Lodatelo voi tutte stelle lucenti. E sai la cosa importante qui, va bene, lo dico dopo, non mi fermo qua. Lodatelo voi cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome dell'Eterno. Perché? Perché la creazione lode Dio? Perché la natura lode Dio? Perché Egli comandò ed essi furono creati. Cioè, la risposta della creazione verso il Creatore di lodarlo, adorarlo e onorarlo è basato semplicemente sul fatto che Lui l'ha creato. Quindi la natura si sente questo obbligo di lodare il Creatore per il semplice fatto che il Creatore l'ha creato. Dopo voglio considerare questo anche per noi. Io credo che noi dovremmo sentire di avere un obbligo verso il nostro Creatore per il semplice fatto che Lui ci ha creato. È così semplice. Qualcuno dice, ma io che responsabilità avrei io verso Dio? Perché ho io una responsabilità verso Dio? Per il semplice fatto che Lui ti ha creato. E chi è la creazione ha per natura una responsabilità verso il Creatore. Leggo questo versetto un'altra volta. Tutte queste cose lodino il nome dell'Eterno perché Egli comandò ed esse furono create. È così semplice, così facile. La creazione ha per natura una responsabilità, un obbligo verso il Creatore. Versetto 6. Egli le ha stabilite per sempre in eterno. Ha fatto uno statuto che non passerà mai. Lodate l'Eterno dalla terra, voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nubi, vento di tempesta che esegue i suoi ordini. E qui voglio sottolineare il fatto che tutta questa della natura, grandine, le acque, le onde, gli oceani, tutto quello che esiste nel mondo e nell'universo è sottomesso in ubbidienza a Dio. Guarda quella linea lì che è scritto, e segue i suoi ordini. Cioè tutta la natura è sottomesso al comandamento di Dio. Dio ordina che sia così e cos'ha, e tutta la natura ubbidisce a quello che il Creatore dice di fare. Quello lo consideriamo dopo. Monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti, voi tutti animali selvatici e domestici, rettili e uccelli alati, voi re della terra e popoli tutti, principi e giudici tutti della terra, giovani e fanciulle, vecchi e bambini, lodino il nome dell'Eterno, perché solo il suo nome è esaltato. La sua gloria è al di sopra della terra e dei cieli. Orei ha innalzato il corno del suo popolo, un motivo questo di lode per tutti i suoi santi, per i figli di Israele, un popolo a lui vicino. Alleluia. Allora, leggo questo salmo per farci capire che tutta la natura dà lode a Dio, perché Dio ha creato la creazione. E matematicamente la creazione adora e lode Dio, perché è naturale che la creazione adora il Creatore. È matematica che la natura è sottomesso a Dio in ubbidienza, e noi dovremmo essere uguali. Questo è il nostro esempio. La natura ci insegna di ascoltare a Dio, di dare rispetto a Dio, di adorare Dio, di lodare Dio e di dare a Dio il posto giusto, cioè di chiarire costantemente la gloria di Dio, perché, come è scritto in versetto 13, lodino il nome dell'Eterno perché solo il suo nome è esaltato. Se noi non esaltiamo il nome di Dio, quale altro nome esaltiamo? C'è qualcun altro? Noi stessi? Forse potremmo innalzare noi stessi? La religione moderna del 2022 è questo: dovremmo alzare noi stessi, che noi siamo Dio. Ma no, c'è soltanto un nome che va esaltato, adorato e lodato. La natura ci insegna chiaramente che solo il nome di Dio è degno di essere adorato, e dovremo, come la natura, adorare Dio e lodare Dio costantemente. Salmo 89, versetto 7 dice che il nome di Dio è grandemente temuto, che è profondamente rispettato. Questa è la risposta della natura verso il creatore. Il suo nome è grandemente temuto, profondamente rispettato. E dovremmo a questo punto considerare un po' il nostro atteggiamento verso il nostro creatore. Se tutta la creazione teme grandemente il nome di Dio, noi che facciamo? Se tutta la natura profondamente rispetta il nome di Dio, noi che facciamo verso Dio? Voglio indicare un po' di cose nella Bibbia, un po' di storie nella Bibbia, quando la natura si è stato sottomesso alla potenza di Dio, che la natura si mette in ubbidienza a Dio. Perché? La creazione ubbidisce al creatore, questo è naturale, almeno dovrebbe essere naturale. È logica che la creazione è sottomesso al creatore. La natura l'ha capito, la luna l'ha capito, il sole l'ha capito, le stelle, loro l'hanno capito bene, il mare l'ha capito, il vento l'ha capito, la terra l'ha capito, tutta la natura ha capito questo semplice fatto, che il creato dovrebbe essere sottomesso in ubbidienza al creatore. C'è la storia, leggiamo Genesi capitolo 1, versetto 11 e 12, è scritto: poi Dio disse, questa è la creazione, Dio disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. Allora Dio comanda alla terra di fare una certa cosa, Dio comanda alla terra di essere fruttifero, che i semi dovrebbero nascere, crescere e dovrebbero riprodursi. La terra dovrebbe fare una cosa, ha un compito da fare per sostenere la vita in questa terra. E cosa succede? È scritto: e così fu. Perché è così semplice per la natura. Quando Dio dice alla terra di essere fruttifero, di produrre, la terra lo fa, perché Dio gli ha detto di farlo, e la terra lo fa, perché la terra è sottomesso al comando di Dio. La natura capisce bene che ha una responsabilità di ubbidire a Dio. La natura l'ha capito bene. Versetto 12 poi dice: la terra produsse verdura. Dio dice di farlo e la terra lo fa. Erbe che facevano seme secondo la loro specie e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. La terra ubbidisce a Dio. Questo è successo più o meno 6.000 anni fa. E per 6.000 anni la terra è stata sottomessa al comandamento di Dio di essere fruttifero e di produrre quello che deve produrre. La Bibbia ci racconta un po' più avanti nel libro di Genesi che quando Dio doveva punire il mondo per il peccato, però voleva salvare gli animali e anche la famiglia di Noè, Dio dice a Noè e alla sua famiglia di entrare nell'arca per essere salvati, e loro in ubbidienza lo fanno. Il resto della creazione dell'essere umano, disubbidendo a Dio, non entra nell'arca, ma gli animali che Dio doveva salvare. Dio dice a loro di entrare nell'arca, e che fanno questi animali? Entrano nell'arca. Dio per tanti anni aveva fatto a Noè predicare a tutto l'essere umano di ravvedersi, di entrare nell'arca, Dio avrebbe distrutto il mondo, e non ascoltavano. Però gli animali, quando Dio dice a loro di entrare nell'arca, loro lo fanno, perché gli animali sono sottomessi in ubbidienza a Dio. È naturale. Naturalmente un animale, quando Dio gli dice di fare qualcosa, lui lo fa, perché è naturale fare questa cosa. È naturale che la creazione ubbidisce al creatore. Più avanti nella Bibbia, Dio, per salvare il suo popolo, fa spaccare le acque del Mar Rosso, dice al mare di spaccare e di lasciare la terra sotto asciutto, e lo fa. La terra che deve essere asciutto è asciutto, dovrebbe essere fangoso lì, è sotto acqua, dovrebbe essere un fango lì che non puoi passare, però Dio dice all'acqua di spandere, così di creare un sentiero asciutto, e lo fa, l'acqua lo fa, la terra si asciuga. Perché? Perché l'acqua si spande quando Dio lo dice di spandere? Perché la natura naturalmente è sottomessa al suo creatore. Quando Dio dice all'acqua di fare una cosa, lo fa. Quando Dio dice alla terra di fare una cosa, lo fa. Naturalmente, un'altra volta più avanti nella Bibbia, Dio deve fare il suo popolo passare per il fiume Giordano. Facile. Dio dice al fiume di fermarsi, l'acqua si ferma, il popolo passa senza problemi. Perché l'acqua del Giordano si ferma alla parola di Dio? Perché l'acqua capisce naturalmente che quando Dio dice di fare una cosa, lo deve fare. E non ha problemi l'acqua. Nell'acqua non esiste la ribellione. Non esiste. Non dicono, ma Dio, tu chi sei che mi dici di fermarmi? Tu chi sei, Dio, che quando tu dici che io mi devo fermare, mi fermo? No, io continuo a scorrere. No, no. L'acqua, quando Dio dice all'acqua del Giordano di fermarsi, quell'acqua si ferma, perché naturalmente la creazione è sottomessa al creatore. Più avanti nel libro dei Proverbi, la Bibbia ci dice che il pigro dovrebbe considerare le formiche come fanno, che Dio gli ha detto alla formica di raccogliere cibo durante l'estate e di raccogliere cibo quando è il momento di raccogliere il cibo, e lo fa. E poi al cibo per l'inverno. E Dio, dicendo questa cosa alla formica 6.000 anni fa, fino ad oggi, la formica lo fa. Perché la formica ubbidisce a Dio e fa questo che dovrebbe fare naturalmente, cioè per vivere, per fare un bene a se stesso? La formica va avanti facendo quello che Dio gli ha detto di fare, perché è naturale per una formica, quando Dio gli dice di fare una cosa, di farlo. Perché è normale che il creato ubbidisce, si è sottomesso al creatore. Questo è naturale ed è normale. Più avanti nella Bibbia, Gesù deve montare un asino, un puledro, che non è mai stato domato. Dio, Gesù Cristo, dovendo montare questo asino, gli dice, guarda, io devo entrare in Gerusalemme, mi porti in Gerusalemme, e questo asino non domato, che per un altro uomo magari farebbe tante scene, sgropperebbe, impennerebbe, farebbe tante cose che è normale per un asino, quando Dio invece gli dice di portargli in Gerusalemme, lo fa. Perché? Perché gli animali sanno bene che devono essere sottomessi a il comando di Dio. Quando Dio dice a una cosa di fare qualcosa, quella cosa lo fa, quando fa parte della natura che vediamo intorno a noi. Più avanti andiamo lì, Matteo capitolo 8 versetto 27, c'è questa tempesta che è pericoloso, e niente, per Gesù Cristo, per Dio, lui lo ferma con la sua bocca, dice smettete, taci, e il vento e l'acqua si ferma. Niente più vento, niente più onde. Perché? Perché quando Dio dice al vento di smettere, si smette. Quando Dio dice alle onde di smettere, le onde smettono. Perché? Perché è naturale che il creato si trova in sottomissione al creatore. Leggiamo Matteo capitolo 8, versetto 27. Allora gli uomini si meravigliarono e dissero: chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? È Dio. Il mare ubbidisce a Dio. Il vento ubbidisce a Dio. Questi sono alcuni esempi di questo. La Bibbia è proprio piena. Non potremo stamani considerare tutte le volte che la natura è stata sottomessa a Dio in ubbidienza. Non c'è tempo per raccontarli tutti. Questi sono alcuni, poche. Allora, iniziamo a considerare, considerando il fatto che la natura risponde a Dio dandolo gloria, cioè annunciando costantemente Dio, lodando, adorando solo Dio e ubbidendo a Dio, trovandosi sottomesso costantemente in ogni cosa, senza disubbidire mai a Dio. Ora iniziamo a considerare noi stessi. Applichiamo questo fatto della natura, della creazione, quello che ci insegna, alle nostre proprie vite. C'è il fatto che la terra e il sole, le stelle, la luna dà gloria a Dio costantemente. Torniamo un attimo a Salmo capitolo 19. Senza bocca, la Bibbia dice che lo fa, non hanno bocca, non hanno parole. La versetto 2 di Salmo 19 dice questo: un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode. Cioè la natura si trova in difficoltà a lodare Dio, perché la bocca non ce l'hanno, parole non ce l'hanno, voce non ce l'hanno, quindi sono un po', diciamo, impedite. La natura è impedito nella possibilità che ha di dichiarare la gloria di Dio. Comunque, eppure, è scritto, il loro suono esce fuori per tutta la terra e le loro parole giungono all'estremità del mondo. Allora, voglio considerare me stesso. Io una bocca ce l'ho. Io so come dire certe parole. Io una voce ce l'ho. Come sto usando quello che io ho per dare gloria a Dio? La natura lo fa senza bocca, senza voce, senza parole, e lo fa in modo straordinario. Io, essendo superiore, al di sopra del resto della natura, dovrei avere una capacità migliore di dare gloria a Dio. Lo sto facendo? Tu, ugualmente, con la tua bocca, con le tue parole, con la tua voce, hai una possibilità superiore al sole di dare gloria a Dio. Lo stai facendo? Per la natura, per la creazione, è naturale, è normale dare gloria a Dio. Come per noi? Stiamo usando quello che Dio ci ha dato per dare gloria al nome di Dio? Perché l'uomo è responsabile a Dio? Andiamo ad Atti capitolo 17. Sono cose che voglio sottolineare perché ci sono versetti nella Bibbia che spiegano chiaramente perché abbiamo questa responsabilità verso Dio. Però in realtà io credo che noi sappiamo già bene perché abbiamo questa responsabilità a Dio. Salmo 148 ci ha detto semplicemente che la creazione ubbidisce e lode Dio perché è stato creato. Dio ha detto che con la sua bocca di fare esistere questa roba, e questa roba dà lode a Dio per il semplice fatto che è stato creato da Dio. Guardiamo cosa dice Atti capitolo 17, versetto 25 e versetto 28. E non è servito dalle mani di uomini, cioè Dio non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa, tutto quello che tu hai, l'aria che respiri, il battito del tuo cuore, ogni attimo della tua vita, la tua esistenza, la tua anima, la tua mente, tutto quello che tu hai, ce l'hai perché Dio te l'ha dato. Questo giorno che tu vivi oggi, lo vivi perché Dio ti ha fatto vivere questo giorno. Tutti gli anni scorsi che tu hai vissuto, li hai vissuto perché Dio ti ha fatto vivere quegli anni. Tu sei nato perché Dio ti ha fatto nascere. Il tuo cuore batte ora perché Dio lo fa battere. L'aria che tu respiri, lo respiri perché Dio te l'ha dato questa aria. E questo fatto viene accompagnato con una certa responsabilità che ci dovrebbe essere naturale. Io dovrei considerare, ah, Dio mi ha dato la mia vita, allora io avrei qualche responsabilità verso Dio come un figlio, naturalmente ha una responsabilità verso il suo padre, perché è il suo padre. Noi naturalmente abbiamo una responsabilità verso il nostro padre, versetto 28, poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Tu sei, e tu sei perché Dio ti ha fatto essere. Poi è scritto, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Noi veniamo da Dio, siamo la sua creazione. A base di questo fatto che tutto quello che abbiamo per vivere viene da Lui, noi naturalmente abbiamo una responsabilità verso Lui, è naturale. Voglio considerare Efesini capitolo 2 e versetto 10. Efesini capitolo 2 versetto 10 dice questo: noi infatti siamo opera sua, tu sei l'opera di Dio. Dio ti ha fatto, tu sei stato fatto con le mani di Dio, tu sei l'opera di Dio, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Che responsabilità ho io verso quello che mi ha fatto esistere, che mi fa vivere, di fare le buone opere e di camminare nella sua volontà? Questa responsabilità ce l'ho perché Dio mi ha creato. Io sono l'opera sua e naturalmente io ho un obbligo di fare le buone opere e camminare in ubbidienza alle sue ordini e ai suoi comandamenti. Guardiamo ora Colossesi, capitolo 1 e versetto 16. Colossesi capitolo 1 versetto 16 dice questo: poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signore o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Tu sei stato creato per mezzo di Dio e in vista di Dio, per l'onore e per la gloria di Dio. La tua vita esiste a questa fine, per dare onore e gloria a Dio, e tu hai naturalmente una responsabilità verso quello che ti ha dato la tua vita. Tu sei stato creato apposta per Lui. Vediamo più di queste cose dopo. Allora, com'è che l'uomo non è all'altezza? C'è qualcosa che non va. Ovviamente noi vediamo la natura che è in sottomissione a Dio, completamente sottomesso a Dio, in ubbidienza. Dio dice di fare qualcosa e la natura lo fa. Dio dice alla terra di essere fruttifero per 6.000 anni. La terra è fruttifero. Dio dice all'acqua, alle onde e dell'aria di smettere e lo smette. Dice alla formica di fare qualcosa e lo fa. Consideriamo un attimo Isaia capitolo 1. Isaia capitolo 1 versetto 2, dice: udite, o cieli, e ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato, ho allevato dei figli e li ho fatti crescere, ma essi si sono ribellati contro di me. Cioè, l'uomo non si trova sempre in ubbidienza a Dio. L'uomo ha una cosa nel suo cuore che impedisce un po' ad essere come il resto della natura. Noi abbiamo in noi la ribellione, cioè una volontà che è tutta nostra. Magari il mare, il vento e la terra, le stelle, il sole, è facile per loro perché loro non hanno una volontà e naturalmente fanno in ubbidienza quello che Dio gli dice di fare. Noi abbiamo invece un desiderio, noi abbiamo una natura che vuole certe cose, abbiamo una carne, un corpo che desidera cose a volte che non è proprio giusto, e noi in ribellione andiamo, invece di andare verso l'ubbidienza al nostro creatore, andiamo a fare quello che pare a noi. Ma guarda, non è normale questo, non è naturale questo. Guardiamo il versetto 3. Naturalmente il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone. Cioè il bue e l'asino, che sarebbero animali anche stupidi, testardi, sanno bene che hanno un padrone che gli governa, che gli dà da mangiare, che se non fosse per lui loro la vita non l'avrebbero, e loro sono in sottomissione. Quando è il momento di mangiare, loro vengono verso la stalla, loro sanno bene che lì ci sarà cibo, lì ci sarà acqua, loro conoscono la mangiatoia del padrone perché sono innocente, e nella loro innocenza loro sono in ubbidienza al loro padrone. Ma è scritto qui: Israele, cioè il popolo di Dio, non ha conoscenza e il mio popolo non ha intendimento. E noi purtroppo ci troviamo spesso lì. Quello che dovrebbe essere naturale per noi: riconoscere il nostro padrone, riconoscere la mangiatoia dove mangiamo, noi andiamo nella direzione opposta, perché noi siamo in ribellione e non siamo intelligenti quanto l'asino è intelligente, che riconosce il suo padrone. E non siamo intelligenti, non abbiamo intendimento, non riconosciamo quello che riconosce bene i buoi, che hanno un padrone al quale sono sottomessi, al quale sono responsabili. Andiamo ora a Romani capitolo 1 e vediamo chiaramente com'è per noi. Romani capitolo 1 versetto 18, perché l'ira, la domanda per noi è questo: com'è che l'uomo non è all'altezza? Cioè la natura l'ha capito bene, tutta la natura, la creazione di Dio ha capito bene la sua responsabilità verso Dio. Noi come mai ancora non l'abbiamo capito? Noi come mai non ci troviamo in ubbidienza al nostro creatore? Noi come mai non lodiamo, adoriamo il nostro Dio, il nostro padrone come dovremmo, come dovrebbe essere naturale farlo? Come mai noi non diamo gloria a Dio? La mia bocca dovrebbe aprire facilmente, costantemente, dando gloria a Dio, invece io mi vergogno dare gloria a Dio con questa bocca che Dio mi ha dato. Come mai? Romani capitolo 1 versetto 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Il nostro problema è questo: la verità è tutto davanti a noi. Noi l'abbiamo anche capito, perché in realtà non siamo ignoranti. Noi capiamo bene quello che sarebbe la nostra responsabilità, però prendiamo questa verità di responsabilità che abbiamo verso Dio e lo soffochiamo. Facciamo finta che non esiste. In cose, in ingiustizia, col nostro peccato, noi neghiamo la verità e soffochiamo la verità in ingiustizia. È il nostro peccato che soffoca la verità che sarebbe la nostra responsabilità verso Dio, e facciamo finta che in realtà io sono un essere indipendente, non ho responsabilità verso nessuno. Dio mi ha creato, mi ha lasciato libero a fare quello che pare a me. Questo non è vero. Invece noi prendiamo questa verità e lo soffochiamo in ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili, e noi siamo senza scusa riguardo la nostra responsabilità verso Dio. La natura ci ha dichiarato in modo chiaro quello che sarebbe la nostra responsabilità verso Dio, e noi prendiamo questa verità e lo soffochiamo con le nostre ingiustizie. E l'uomo, come è scritto in versetto 21, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, e noi rifiutiamo costantemente, giorno e notte, di dare a Dio la gloria del quale Lui è degno. E voglio considerare me stesso, quanto sono stato bravo a dare a Dio la gloria del quale Lui è degno. E vorrei che tu considerassi ora quanto sei stato bravo a dare a Dio la gloria del quale Lui è degno. Le stelle l'hanno capito bene e lo fanno. La luna l'ha capito bene e lo fa. Il sole l'ha capito bene e lo fa. Ma tu hai capito che tu hai una responsabilità naturale, un obbligo naturale di dare gloria al tuo creatore? Poi è scritto in versetto 21, né l'hanno ringraziato come Dio. Il bue è grato per quello che il suo padrone gli dà, naturalmente. L'asino capisce dov'è la mangiatoia, capisce che il suo padrone lo tiene sempre pieno con quello che gli serve per vivere, ed è grato per questa cosa, lo riconosce ed è grato per questa cosa. E noi invece no, ci troviamo senza gratitudine nei confronti del nostro creatore. Gli animali sanno bene che devono essere grati verso il loro creatore, ma io sono grato, do ringraziamento verso il mio creatore per quello che mi ha dato. Tu sei grato al tuo creatore per quello che lui ti dà giorno e notte, ogni battito del tuo cuore, ogni volta che respiri dell'aria? Sei riconoscente e grato verso quello che ti ha dato quell'aria da respirare? Noi dovremmo naturalmente avere un cuore pieno di gratitudine verso il nostro Padre, verso il nostro creatore, ma spesso non lo siamo. Noi non siamo all'altezza del resto della natura, perché noi abbiamo la ribellione in noi. Noi abbiamo una natura che vuole tutto quello che vuole la carne e non sempre quello che vuole Dio, e non riconosciamo Dio e non siamo grati a Dio e non diamo gloria a Dio come dovremmo, e soffica la verità della nostra responsabilità verso Dio nelle nostre ingiustizie. Versetto 23 dice questo: e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Versetto 25: essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno, amen. E noi prendiamo Dio e la sua verità, quello che è evidente di Lui, quello che basta aprire gli occhi e capire di Dio, e prendiamo quella verità e lo cambiamo in un'altra cosa e diciamo no, Dio è un'altra cosa. Questo essere onnipotente al quale io avrei qualche responsabilità non esiste. Invece il sole è Dio, la luna è Dio, un vitello, facciamo la forma di un vitello e diciamo che quello è Dio. E noi oggi nel 2022, anche se non abbiamo questo svizio di fare un idolo e adorarlo, comunque abbiamo le cose al quale noi andiamo dietro in questa vita, la vita proprio, il lavoro, famiglia, tanti piaceri di questa vita, andiamo dietro a quelle cose e quello per noi diventa Dio e neghiamo il vero unico Dio. E c'è lo svizio oggi di prendere la natura e dare alla natura il posto che solo Dio dovrebbe avere. C'è gente oggi che prende la terra e lo lode come se fosse Dio. E noi scambiamo per scappare dalla verità che è evidente davanti ai nostri occhi giorno e notte, che Dio è l'unico degno di essere adorato, l'unico degno di essere glorificato, e che abbiamo l'obbligo di lodarlo e adorarlo, una responsabilità verso Lui di essere ubbidienti a Lui, lo neghiamo proprio e andiamo dietro a tante altre cose in questo mondo come se fossero cose degno della nostra adorazione, degno delle nostre lode. E il vero Dio l'abbiamo dimenticato. Versetto 28 dice che è così grave la situazione che la gente non ritiene opportuno nemmeno conoscere Dio. Ed oggi abbiamo questo grosso problema nel mondo, che c'è gente che non vuole avere un pensiero di Dio nella mente, non vogliono fare discorsi riguardo a Dio, non vogliono parlare di Dio. Qui questo passo parla di gente che spero che non sono in questa chiesa, perché noi magari siamo oltre queste cose, non abbiamo questo problema. Noi siamo qui perché vogliamo parlare di Dio, vogliamo conoscere e riconoscere Dio nelle nostre vite, ma l'uomo soffre questi problemi, soffoca l'uomo, la verità che è evidente, lo soffochiamo in ingiustizia. Allora ci provo a concludere velocemente, però volevo considerare quello che Dio vuole da noi. Qualcuno dice, ma allora, se io ho questa grande responsabilità verso Dio di glorificarlo, perché il resto della natura dà gloria a Dio, anche io dovrei glorificare Dio, io ho questa responsabilità, obbligo di adorare, lodare Dio, perché il resto della natura lo fa, dovrei farlo anche io, va bene, la natura ubbidisce Dio, è sottomesso a Dio, io mi trovo in difficoltà perché io ho in me la ribellione e mi trovo in difficoltà, però voglio vincere questa cosa. Cosa vuole Dio da me? Se il mio creatore vuole qualcosa da me, cosa sarebbe? Allora partiamo. Salmo 65, versetto 2 dice che tutta la creazione vada verso il creato. È scritto qui, sì, è scritto a te che esaudisce la preghiera, verrà ogni creatore. Cioè a Dio verrà ogni creatore. Dio vuole che tu vieni a Lui. Andiamo ad Atti, capitolo 17. L'ho citato spesso, però sono tante parole buone qui. Atti 17, versetto 26 e 27 dice: orei ha tratto dal medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini, cioè ha creato tutti gli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore. Perché Dio ci ha creato? Affinché noi lo cercassimo. Dio vuole semplicemente questo, che tu vai dietro a Lui a cercarlo, che tu vai a cercare Dio per conoscerlo. E poi guarda la promessa che è scritto qui, dopo che è scritto che ci ha fatto affinché noi lo cercassimo, se mai riuscissero a trovarlo come a tastone, perché benché egli non sia lontano da ognuno di noi, se tu cerchi il tuo creatore lo troverai, perché Dio non è lontano da te, è vicino a te. Dio vuole che tu lo cercassi. Dio vuole che tu presentassi il tuo corpo a Lui come sacrificio vivente. Andiamo a Romani, capitolo 12. Sono versetti ben conosciuti, però li dimentichiamo ben facilmente e volentieri. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Cosa vuole il tuo creatore da te? Cosa richiede da te? Ubbidienza. Che tu presenti il tuo corpo a Lui dicendo: guarda Dio, io capisco bene che io non appartengo a me stesso, appartengo a te e la mia vita, il mio corpo è tuo. Mi presento a Dio come sacrificio vivente, perché questo, scritto qui, è il mio ragionevole servizio. Che obbligo ho verso il mio creatore, come la sua creazione, di presentare la mia vita a lui, ogni pensiero sottomesso alla sua volontà, ogni parola detto in sottomissione alla volontà di Dio, ogni azione fatto in sottomissione alla volontà di Dio. Cosa vuole Dio da me? Che io lo cercassi, che io presentassi il mio corpo come sacrificio vivente a lui, che io glorificassi lui nel mio corpo. 1 Corinzi capitolo 6 versetto 19 e 20. La Bibbia dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? E questo è dove entra il grande problema per noi. La Bibbia dice che noi non apparteniamo a noi stessi. La natura capisce bene, la luna sa che ha un padrone, l'asino sa che ha un padrone, noi ancora non l'abbiamo capito. E noi crediamo ancora questa grande bugia di Satana, questa grande bugia del mondo intorno a noi, che noi apparteniamo a noi stessi, che io dovrei fare quello che voglio io, che dovrei vivere per il proprio piacere, perché Paul appartiene a Paul e non sono responsabile a nessuno per niente. Questa è una bugia. Se io vivo secondo questa filosofia, sto soffocando la verità nella mia ingiustizia, come scritto in Romani 1:18. Io non appartengo a me stesso. Io ho un creatore al quale io sono responsabile, verso il quale io ho un obbligo che non posso evitare. E poi parla: noi apparteniamo a Dio due volte, perché Lui ci ha creato. Quando noi nella ribellione siamo scappati da Lui, ci ha riscattato e apparteniamo a Lui due volte. Guarda, è scritto in versetto 20, infatti siete stati comprati a caro prezzo. La prima frase è che voi non appartenete a voi stessi, riferisce al fatto che siamo creati da Dio e apparteniamo a Lui, però andando via da Lui, scappando da Lui, ha dovuto riscattarci, riacquistarci, e l'ha fatto con caro prezzo di Gesù Cristo. È scritto: infatti siete stati comprati a caro prezzo. E che responsabilità ho io verso Dio a base di questo fatto? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Se io appartengo a Dio, questo fatto viene accompagnato con responsabilità. Ho responsabilità verso Dio di glorificare Dio nel mio corpo. Non posso vivere per la propria gloria, non posso dare gloria a qualcun altro o qualche altra cosa, solo a Dio, perché io appartengo a Lui, non appartengo a me stesso. Torniamo ora a Atti capitolo 17, vediamo l'ultima cosa che Dio richiede da noi. Dio richiede che noi lo cercassimo, che noi presentassimo il nostro corpo a Lui come sacrificio vivente, che noi glorificassimo Lui nel nostro corpo che appartiene a Lui. L'ultima cosa, Atti 17, versetto 30 e 31. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano. Cosa vuole Dio, il creatore, dalla sua creazione? E noi siamo particolari in questo, perché il resto della creazione non è andato via da Dio in disubbrienza, in ribellione. Gli animali non devono ravvedersi perché non hanno fatto peccato, loro sono rimasti sempre ubbidienti a Dio. Il sole, la luna, le stelle, loro non devono ravvedersi perché non sono andati via in ribellione. Loro fedelmente, per tutta la storia dell'universo, sono stati sottomessi a Dio in ubbidienza. Questo è particolare per noi. Solo noi, che ancora non abbiamo capito bene la nostra responsabilità verso Dio, dobbiamo ravvederci. Cosa vuole Dio da te? Ravvedimento. Cioè, smetti con i peccati. Continua sulla via giusta. Perché? Perché la vita consiste di qualcosa parecchio più che questa vita ora. C'è l'eternità. Guarda il versetto 31. Poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Allora, questa vita che noi viviamo per il nostro piacere, perché noi abbiamo i nostri diritti e io non mi sottometto a nessuno per niente, nemmeno a Dio. Dio mi ha creato per vivere secondo il piacere della mia carne, no. È una bugia questo. Se vivi così, soffica la verità nella tua ingiustizia. Un giorno tu sarai giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo. L'unico modo in cui tu puoi stare bene davanti a Dio e arrivare all'altezza di giustizia di Gesù Cristo è se ti sei ravveduto, cioè pentito per il tuo peccato, e Dio ti darà la giustizia di Gesù Cristo. Cosa richiede il tuo creatore da te? Che dai gloria a Lui, che dai onore e adorazione a Lui, lode a Lui, che vivi in ubbidienza a Lui, presentando il tuo corpo sacrificio vivente a Lui, glorificando Lui nel tuo corpo, ravvedendoti dai tuoi peccati. Preghiamo.